Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Iniziamo oggi con i misteri dolorosi del Rosario della Beata Vergine Maria. E li vedremo da lunedì a venerdì. E questo primo mistero del Rosario è l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Un evento della vita che si trova soltanto nei Vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca. Noi abbiamo già fatto la passione di Gesù secondo Giovanni. In Giovanni non c'è un Gesù timoroso, un Gesù che ha paura, anzi c'è quella bellissima preghiera sacerdotale di Giovanni 17 che abbiamo commentato parola per parola. In una delle nostre Pentecoste. In Giovanni Gesù è un atleta, un forte, un vigoroso, non aspetta altro che lo arrestino per dimostrare l'amore del Padre, quanto lui è forte, quanto lui. Mentre qui, ecco, lo vediamo, un Gesù che ha paura. Ed è uno degli eventi più importanti della propria vita. Perché tra l'altro è tutto al presente, ciò significa che da questa strada noi dobbiamo passare. Gesù lo vediamo nell'orto degli ulivi, pauroso, che trema, che angoscia, che addirittura suda sangue, è proprio sconvolto, è proprio si getta a terra, che non è un atteggiamento di preghiera, ma di disperazione, è quasi un disperato, però superato questo momento lo vediamo tranquillo. Lo vediamo fermo, deciso, davanti a Pilato, davanti a Anania e Caifa, davanti ad Erode, e senza nessun più tentennamento. Da questa strada dobbiamo passare, perché anche noi viviamo dei momenti difficili, delle lotte, viviamo, e per essere all'altezza della situazione dobbiamo passare prima dall'orto del Getsemani. Dobbiamo passare da una preghiera intima, personale, amicale, perché Gesù chiede degli amici, per poi essere all'altezza della situazione senza avere paura, senza tentennamenti, quando saremo davanti all'evento doloroso che nella nostra vita ci sono, non è che non ci sono, quindi da qui dobbiamo passare. E le vere battaglie si vincono nella preghiera. Allora, vediamolo parola per parola. Dice loro Gesù. Quindi è al presente. Ciò significa che da qui passiamo anche noi. E gli apostoli hanno terminato l'ultima cena, e sono rimasti un po', hanno visto sta cena, hanno visto contenti e loro hanno ancora in testa il Messia liberatore. Dopo la cena escono cantando inni e sono tutti contenti, cantano inni e vanno verso l'orto e Gesù qui comincia a parlare. Voi tutti vi scandalizzerete. Lo scandalo nella Bibbia è inciampare, voi tutti inciamperete. Lo scandalo è quella pietra che è mezza seppellita e mezza no, che tu non la vedi, inciampi e cadi. Voi tutti vi scandalizzerete. Gesù non ha peli sulla lingua. E il grande scandalo degli ebrei, ancora oggi possiamo dire, è lo scandalo della croce. Gesù verrà arrestato. E secondo il codice penale giudaico e romano di quei tempi, la croce non era contemplata, la croce era uno strumento di tortura. C'era la lapidazione, c'era l'impiccagione, c'era il rogo, la decapitazione, e a seconda di quello che è. Invece i preti scelgono, l'istituzione giudaica del tempo sceglie la croce per dimostrare alla gente, lui dice di essere il figlio di Dio. Invece lui è il maledetto da Dio. Attenzione, è un grande scandalo perché gli stessi apostoli dicono: ma che gioco giochiamo qua? E come? Tu sei figlio di Dio, ti abbiamo visto sbaragliare demoni, ti abbiamo visto risuscitare morti e adesso Cos'è? Adesso tu sei il maledetto da Dio, maledetto chi pende dal legno. Ecco perché l'hanno scelto ed ecco perché la gente si è scandalizzata. Questo scandalo che tante volte anche noi possiamo trovare. Gesù è chiaro nella parabola che quella parabola che lui stesso ha detto, se non capite questa, levateci mano. Se non capite questa, non capirete nemmeno tutto il resto. E qui dice non hanno radici in se stessi perché è incostante e quando sorge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano. La persecuzione a causa della parola è inevitabile, è la croce. È bello che anche qui, l'ha detto stamattina, tutti i responsabili dei vari gruppi che urlavano il nome, tutti contenti, si è detto vi perseguiteranno e non riusciamo a capirlo mentalmente. Gesù, io vi darò il centuplo in case, campi, lavoro, fratelli, sorelle, insieme a persecuzione. Sta clausola, già potevi togliere Gesù sta clausola e saremmo stati contenti di avere il centuplo insieme a persecuzioni. E la persecuzione più cattiva è quella che viene dalla lingua, il discredito. Ma chi? Questo Gesù, quello che diceva di essere il figlio di Dio, guardatelo, è un maledetto. Oh, la Bibbia non si può, maledetto chi pende dal legno. E tra l'altro Gesù rincara la dose, percuoterò il pastore e saranno disperse. Questa è una parola di Zaccaria, di un profeta dell'Antico Testamento, dove dice il profeta che Dio disperderà. Dio percuoterà il falso pastore. Gesù fa la fine del falso pastore. Gesù fa la fine proprio dell'impostore. E qui è lo scandalo. Ma come? Tu che sei, che ci devi guidare, tu che sei il Messia, sei un falso pastore. E le pecore si disperdono. In questa c'è una grande benedizione. Perché fino a quando la nave, il cavallo, il carro è vincente, tutti salgono. Quando il carro non è più vincente, cominciano a scendere. Lo abbiamo visto anche nei nostri gruppi. Quando si scende ed è una benedizione. Lasciateli andare, Gesù non trattiene nessuno. Vi ricordate quando c'è stato quella defaillance che se ne sono andati, quando Gesù ha detto se non mi mangiate, e com'è che ti mangiamo? Che è questa cosa? Se ne andarono e Gesù non li ha rincorsi. Anzi, a Pietro che dice, insomma, qua il gruppo si sta sfaldando, qua siamo di meno, qua diminuiamo di numero. Gesù gli ha detto, volete andarvene anche voi? Chi ha visto la volpe, vi ricordate la caccia alla volpe, i cani? I cani che hanno visto la volpe non sanno dove andare. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. I cani che vedono la volpe corrono sino alla fine, fino a quando non la acchiappano. I cani che si accodano, tutti quelli che si accodano, alla prima tribolazione, alla prima difficoltà, cambiano carro, cambiano sul carro del parroco, sul carro di un altro, va tutto bene. Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Dopodiché vi precederò in Galilea. Gesù risorto, Gesù viene arrestato a Gerusalemme, torturato a Gerusalemme, ammazzato a Gerusalemme, risorge a Gerusalemme, uscirà dalla tomba a Gerusalemme, ma Gerusalemme non lo vedrà. L'istituzione religiosa non farà l'esperienza del Signore risorto. Leviamocelo dalla testa. E per fare l'esperienza di Gesù risorto bisogna andare in Galilea. Nel Bronx, al Librino, Tor Bella Monaca, Zen e così via, nei quartieri malfamati. E tornare in Galilea lo vedremo, non so se lo vedremo, ma sì, sarà quando poi faremo i misteri gloriosi. Per fare esperienza di resurrezione non si scappa. Poi, se tu hai anche un ruolo, se lo fai come servizio va bene, se no, ma la tentazione è grandissima del ruolo di comandare, di appropriarsi, cosa, ve lo dico anche per esperienza personale, è una tentazione grande e che ci puoi cadere anche per fare il bene, ma non vedi più Gesù. Ricordatevi che a Gerusalemme la stella dei maghi camminava, arrivata a Gerusalemme non si è vista più, niente. I maghi hanno chiesto cosa è, e poi quando uscirono da Gerusalemme, ecco di nuovo la stella. Teniamocelo presente quando cerchiamo approvazioni, quando cerchiamo consensi. Sì, possiamo averle, possiamo anche avere delle cose di successo, ma Gesù se ne va. Vi precederò in Galilea. E attenzione, quando noi abbiamo la parola e cerchiamo di farci amare, dobbiamo cercare, però Gesù è stato chiaro nella preghiera che è la di Giovanni: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Essere di Gesù scatena l'odio del mondo. Scatena l'odio dell'istituzione, scatena l'odio di chi vive il potere. Lo accennavamo stamattina, lo accenno perché vedo serpeggiare questa tentazione di essere amati, approvati, consensi e cose. Va bene, lo dobbiamo cercare, ma senza scendere a compromessi, tenendo presente le parole di Gesù: hanno odiato me, odieranno anche voi. Perseguiteranno me, perseguiteranno anche voi. L'ho detto tante volte quando il primo anno che ero prete, sono andato a trovare il padre della grua: tutto bene, fa tutto bene, tutti vogliono bene. Dice: niente hai fatto allora. Non hai fatto niente, perché noi cominciamo a fare il bene quando cominciamo a scardinare le strutture del male dove poggia questo mondo. Il mondo giace sotto il potere del maligno. O seguiamo la parola o seguiamo la religione o altro. E allora qui interviene Pietro. Pietro, quindi chiamato Pietro, quindi già lo sappiamo che quando viene chiamato Pietro sta sbagliando, anche se tutti si scandalizzeranno, io no. E Gesù dice: in verità, dice sempre al presente, quindi questo può essere Rita, può essere Mariella Mercurio, può essere la Facciponti e così via. Dice: in verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai 3 volte. Perché 2 o 3? Perché il gallo? Il gallo era a quel tempo un animale demoniaco. Nel catechismo ebraico, il Talmud, c'è scritto: se tu vuoi vedere se che il demonio ti ha visitato questa notte, metti intorno al letto della polvere. Se al mattino vedrai le impronte del gallo, vuol dire che il diavolo ti ha visitato, è venuto intorno al tuo letto. Quindi il gallo era un animale demoniaco, però canta 2 volte. Canta 2 volte perché? Due non è la completezza. Il male, il diavolo, può vincere, ma solo delle battaglie. Tu mi rinnegherai 3 volte. 3 è il numero della completezza. Pietro è traditore completo nella pienezza. Nella pienezza. Quindi ecco il 2 ed ecco il 3. E qui bisogna stare attenti. Perché ho messo qui la prima Corinzi: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quanti cavalli maggiori ho visto cadere. E Pietro qui è sicuro, è forte, dice: non ti preoccupare, poi non ti succederà niente, lo difenderà, cercherà di difendere con la spada, perché è andato a fare la prima comunione con uno spadino, a salute, con uno spadino, e cercherà. E lui è sicuro, però farà la fine del traditore totale. Attenzione, questo io, questa parola me la registro sempre. Chi sta in piedi stia attento a non cadere, perché fino a quando il Signore benedicimi, Signore, tienimi la mano sul capo, fino a quando ci abbiamo la mano sul capo, allora siamo protetti. Ma in un attimo possiamo cadere. Vi ripeto, io ho visto preti veramente grandiosi, cadere come se niente fosse e rovinare. Ecco perché io ho sempre calici di vetro, calici di vetro, di cristallo. Oggi ce n'è uno che viene proprio da San Pietroburgo, di un materiale e non so, ma sono tutti che se cadono si rompono. Ci sono quelli che che cadono si rialzano. Io dico, Signore, se io cado mi rompo, quindi state attento, state a corto. E stiamo attenti anche noi di sentirci dei grandi, che basta niente e siamo a terra. E giungono in un campo chiamato Getsemani, che si chiama Getsemani, significa frantoio, dove macinavano le olive. Se tu vuoi unzione nella tua vita, lasciati macinare. Se tu vuoi unzione nella tua vita, lasciati spremere. Possiamo fare tante belle cose, ma se non ci spreme, chi ci spremono? Gli altri. Chi ci spremono quando facciamo un servizio? Che ci spremono fino all'ultima goccia. Lasciati spremere, in questa maniera tu avrai l'unzione. E qui ho citato e ho fatto il parallelismo. Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. La preghiera è una lotta, entrò in agonia, entrò in lotta. La preghiera è una lotta dove noi lottiamo per realizzare, l'esempio è quello di Giacobbe. Giacobbe è un impostore, un falso, ha rubato l'eredità al fratello, poi se n'è andato e ha ingannato anche il suocero, e poi se ne scappò dal suocero portandosi le mogli, i figli. Insomma, sta tornando perché il Signore, ecco, il Signore è stupendo. So Giacobbe era veramente un tipino, però ecco, era sempre in comunione con il Signore e il Signore continuava a parlargli. E gli ha detto: adesso devi tornare. Ma come devo tornare? Mio fratello mi ammazza, mio fratello che gli ho rubato tutte le cose. E allora, ecco, sulle sponde del fiume Yabok, lui lotta con un uomo, lotta nella preghiera. E lo abbiamo visto in uno dei Latuil, non so di quando, e con chi lotta? Lotta con lo spirito del fiume, lotta col suo angelo custode, lotta con l'angelo del fratello. Lui lotta fino a quando, ecco, il Signore lo porta alla verità, all'autenticità, come ti chiami. Quante volte noi vogliamo somigliare a Tizio, Caio e Martino, ma dobbiamo essere noi stessi. E la storia di Giacobbe inizia quando accetta di essere se stesso, dopo questa lotta, finalmente riesce a dire: sono Giacobbe, sono Antonietta. Sono Sara, Valentina. Ecco, fino a quando noi accettiamo il mistero che siamo, accettiamo chi siamo, indipendentemente, perché ecco, per avere benevolenza cerchiamo di somigliare a Gloria, cerchiamo di somigliare a Mimmo, cerchiamo di somigliare. No, sii te stesso indipendentemente, non puoi piacere a tutti. E quando sei nell'autenticità e riesci con questa lotta, boh, viene benedetto. E quando incontra il fratello addirittura lo benedice, non vuole i suoi regali, gliene dà degli altri. Quindi ecco quanto è importante pregarci, quando vi dico preghiamoci, respirarci sopra, perché è inutile che andiamo impreparati. E la vera lotta non è quando siamo davanti lì nella lotta, davanti all'interlocutore, quello che è, ma prima, le vere battaglie sono prima. La Tuil può essere una settimana di battaglia per tutte le situazioni che dovremo affrontare dopo. Ecco perché c'è il silenzio della preghiera del cuore, ecco perché c'è la cappella dell'adorazione, ecco perché ci sono tanti momenti in cui possiamo restare in intimità, dove c'è questa lotta personale, perché poi possiamo essere tranquilli come Gesù davanti ai nostri Pilato, davanti ai nostri Erode, davanti ai nostri Anania e Caifa. E la cosa bella, dice ai discepoli: sedetevi qui, intanto io prego, e prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E cominciò ad essere preso da terrore e spavento. Guardate, queste sono parole terribili, però ecco, gli evangelisti non nascondono niente, perché Gesù è vero uomo e vero Dio. Se Gesù non avesse avuto paura, Allora non era un vero uomo. E il vero uomo ha sempre paura. C'è poi Denim, l'uomo che non deve chiedere mai, c'è il superuomo di Nietzsche, ci sono altre, però ecco l'uomo di Gesù, l'uomo Gesù ha paura e terrore. E prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono i tre dell'Ave Maria, i tre che lo accompagnano sempre. E diciamo è il suo pastorale, Pietro che è il suo capogruppo, gli altri due, te li raccomando, li toglieva un po' dalla comunità perché creavano sempre, volevano sempre prendere il potere, diciamo, e quindi creavano queste cose, se li portava però. Aveva una relazione di amicizia più intima con loro, anche se il vero amico e fratello era Tommaso, chiamato Gemello, e Giuda, cui diede il boccone. Li porta con sé, pregate con me. Questo è importante, avere degli amici con cui mostrare le nostre debolezze. E non le possiamo decantare a tutti, non possiamo metterli sul balcone, però abbiamo bisogno di persone con cui dire la mia anima è triste fino alla morte. Pregate con me. E a proposito di pregare, noi siamo un gruppo di intercessione. Pregare significa impegnarsi. E la sorella delle Frescoso non aveva le ferie, gliel'hanno date, non gliel'hanno date, io ho detto tu chiedile di nuovo, io pregherò per te. E adesso stasera arriva, gli hanno dato stamattina le ferie. Bisogna pregare. Liliana voleva venire alla Tuile, io ho detto pregherò per te. Ed eccola qui. Poi il Signore fa tutti gli inciuci, li fa lui. Non lo so come dov'è. Adesso nelle chat mettiamo, preghiamo per Cristo, preghiamo per questo, che a volte io domando, ma lo conosci? No, me l'hanno detto. E no, non funziona così, non funziona. Bisogna pregare, non significa scrivere in una chat che ingolfate tutte queste chat con tutte queste richieste di preghiere di persone che manco conoscete. Non va bene così. Gesù ha detto a Pietro, io ho pregato per te. Quindi la preghiera è una cosa seria ed è un impegno, significa che io mi metto lì, Signore, Stefania non se lo merita, Amalia non si merita queste ferie perché mi fa disperare, ma per amore di sua madre, che se no rimane a casa, fagli dare queste ferie. E nel nome di Gesù io spezzo ogni legame, allontano, rimprovero ogni spirito. Tac, le ferie sono arrivate. Oh, ma pregare è una lotta, bisogna impegnarsi. No, mettiamolo nella chat. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Ma per cui? Ma lo conosci? Lo conosci? La preghiera è una cosa importante. E allora, Gesù, rimanete qui e vegliate con me. Capisco. Molte volte anche i nostri amici, poi non c'è il supporto. Comunque. Bisogna chiedere, bisogna aprirsi, bisogna mostrarsi. E Gesù qui prega, prega, è solo lui che parla, solo lui che prega. Nessuno risponde, nemmeno il Padre Eterno. Questo Padre Eterno che ha parlato nel battesimo, che ha parlato sul Monte Tabor, che ha parlato, tace. La preghiera è solo Gesù che parla. È stupendo. Nel suo tempo terribile. E qui Gesù condice, Padre, si gettò a terra proprio era disperato, se fosse possibile passare da lui quest'ora. Se fosse possibile, cioè, Gesù è tentato di scappare. Oh, l'orto degli ulivi era al margine, c'era dopo di lui, c'era il deserto, poteva scappare, abbandonare sti apostoli, ma sì, lasciamoli stare. Gesù è il continuo recupero, dobbiamo imparare questo. È un po' faticoso recuperare, però i fratelli li avevano recuperati in continuazione. Gesù poteva scappare e crearsi un gruppo nuovo e soprattutto poteva sbaragliarli, poteva rispondere adesso quando ci vuole, ci vuole. E quando ci vuole non è peccato. Adesso gliene dico quattro. A Pilato, Erode, Anania e Caifa, sto mangione macellaio che c'ha tutte le macellerie di Gerusalemme. Gesù è stato ucciso anche perché ha intaccato lo Ior, ha intaccato la grande banca, ha intaccato Anania quando facevano i pellegrinaggi, dovevano portare l'agnello, ma neanche se lo portavano da casa, l'agnellino. Poi magari ai preti non gli sembrava buono, c'è cioè un difetto, non era buono, quindi lo compravano in macelleria. Poi, stavano che facevano mordi e fuggi, a che siamo a Gerusalemme, siamo una settimana, dovevano mangiare e dovevano fare festa, dovevano mangiare l'agnello, era Pasqua, l'agnello Pasqua, quindi compravano l'agnello, poi si compravano come si chiama, le costatine, cose, l'agnello, cose, e di chi erano tutte le macellerie di Gerusalemme, di chi erano? Del sommo sacerdote Anania. E vi ricordate, Gesù ha detto: no, no, non c'è più bisogno di portare gli agnelli, bastano tre Ave Marie e per la confessione, basta, perdonate e sarete perdonati. Apriti cielo, se questo messaggio passa, come diceva il profeta, non so, mi ricordo che era Amos o Osea, dice: i preti tuonano contro il peccato, ma si augurano che voi pecchiate, perché più peccate, più din din entrano nel tempio. Gesù è anche una cosa economica e quindi non è soltanto questa cosa spirituale. Leviamolo di mezzo, se no qui andrà a finire che manco l'otto per mille ci danno più. E quindi ammazziamolo e ammazziamo pure il pastorale perché ci vanno appresso. Quel povero Lazzaro non mi può pacere, due volte è ammazzato. E quindi dice: se fosse possibile, Gesù dice: io adesso reagisco con la violenza e non ne parliamo più. E Gesù poi lo dirà a Pilato: ma bello, se io lo dico a mio padre, mi dà 12 legioni di angeli che qui ti tolgo tutto. Però si passa attraverso la non violenza. Ecco qui la tentazione del Getsemani, la tentazione di uomo, di Gesù, di reagire. Come tante volte noi facciamo, ci giustifichiamo quando ci vuole, se no poi mi prendono per scemo e così via. Gesù, fosse possibile, passi da questo calice, lasciamo perdere questa non violenza, niente da fare. Continua e poi continua dicendo prima, se fosse possibile, qui ora è imperativo, tutto è possibile a te. E Gesù ha sentito l'arcangelo Gabriele che diceva a Sara: è tutto, nulla è impossibile a Dio. Poi lo ripeterà anche a Maria di Nazareth. Quindi Dio è l'onnipotente, Dio può tutto, quindi tutto è possibile. E Gesù dice: Padre, Abba, porta via questo calice. E tra l'altro qui dice: Abba, Padre. Questo Abba Padre è stato il teologo biblista Geremia, che nel 1930 disse che questo Abba papà significa papino, Abba, babbo e cosa. Poi dopo 7 anni ci fu una correzione, ma ormai questo papino, papaddio, babbo e cosa è passato. Ma Abba Padre significa Abba il Padre. Di Padre ce n'è uno solo. Ed è il Padre Eterno. Gesù si riallaccia a questa paternità, perché il Padre, nella Scrittura, deve provvedere ai bisogni del figlio sempre. Un padre campa 100 figli, 100 figli non sanno campare un padre. Il Padre è quello che dà sempre la vita al figlio. Quindi sta dicendo: Abba Padre, tu sei il mio Padre. Tutto è possibile a te, passi, è un imperativo questo calice. Ma il padre non risponde, il padre non risponde. Allora, visto che non c'è nessuna profezia, non c'è nessuna parola, ecco, va a cercare ai tre, magari avranno avuto una parola, magari c'è una profezia, magari c'è un'apertura a taglio. Dormono. Buonanotte. Dormono. Non avete avuto la forza di vegliare un'ora sola, ti vorrei un'ora sola. Non siete capaci di vegliare un'ora sola e si addormentano. E Pietro, che tra l'altro aveva malato sonno, cioè sempre che dorme, anche sul Monte Tabor, che aveva detto: Signore, che bello, facciamoci tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, che bello stare qui. Però poi si addormentò. Attenzione. L'addormentamento è una fuga. Adesso Vedo che qualcuno ha un po' gli occhi così, però cerca. All'anapria del cuore ci sarà il boom. Quanti si addormentano, cioè provate a non russare, ma addormentarsi un po' è la stanchezza, perché già da stamattina che siete in ballo, non è che siete riposati il pomeriggio, siete andati in giro. Un po', ma l'addormentarsi è un meccanismo di fuga. Nella preghiera del cuore, quando ci addormentiamo, se non è stanchezza, è perché il Signore sta arrivando a scardinare qualche cosa, e siccome il nemico di Padre Giuseppe è Giuseppe, ecco allora mi addormento per evitare di arrivare a quel punto. E qui si dice chiaramente, li trovò addormentati a motivo della tristezza. Non c'è di peggio della tristezza per addormentarci, cioè per defilarci. Tenà, la famosa foglia di fico, perché significa l'abito della tristezza. L'abito della tristezza, bisogna fuggire la tristezza e anche le gioie del mondo. Anche lì sul Tabor. Loro erano oppressi dal sonno, perché sia le gioie che le tristezze possono essere un motivo per allontanarci, per defilarci dall'evento che stiamo vivendo. Ecco, allora bisogna fuggire la tristezza. Tutti noi siamo presi da malinconie, da depressioni, le cose. Bisogna reagire, reagire alla tristezza. E reagire anche la gioia vera che il Signore ci dà con un buon cibo, con tante cose, però bisogna stare attenti che questa gioia ci allontani dall'obiettivo principale che abbiamo, che è quello di realizzare il progetto del Padre nella nostra vita. E Gesù dice: vegliate, cioè state svegli per non entrare in tentazione. Se noi anziché mangiare il grano, mangiamo e la zizzania è soporifera, ci fa addormentare. Se invece di mangiare la parola buona ti nutri di tutte le maldicenze che si dicono in giro, ti addormenti. E non è vero, più che tanto io non ci credo. Io lo vedo con me stesso, che da quando sono provinciale, tanti confratelli vengono a parlare male, tanti confratelli, e li devo ascoltare perché anche è il mio dovere. E io dico, vabbè, tanto non ci credo, tanto, però poi il tarlo ti macina e tende ad addormentarti, tende ad allontanarti, a non vivere pienamente. Non c'è di peggio della zizzania, non c'è di peggio della maldicenza, non c'è di peggio di entrare nei guai, guai nostri e guai degli altri. Bisogna reagire. Gesù dice: vegliate, state svegli per non cadere nella tentazione di reagire con la violenza, la tentazione di scappare. Però ogni preghiera, che addirittura è una preghiera che comincia a sudare sangue, quindi è una preghiera proprio terribile, dove proprio la paura di Gesù fa 90. Bello che Luca, l'evangelista degli angeli, dice: un angelo si avvicinò per confortarlo. Le preghiere possono non essere ascoltate, anche se poi vedremo che questa preghiera è stata ascoltata. E si avvicina sempre un angelo che prega con noi. Tra l'altro, questa di vegliare un'ora sola, il Signore, poi Gesù, il Sacro Cuore, lo ha detto pure a Santa Margherita Maria, di vegliare un'ora, nell'Orto degli Ulivi il giovedì sera. La preghiera del giovedì sera è una preghiera di fare compagnia a Gesù, compagnia a tutte le persone che vivono le difficoltà. Tutte le persone, noi dovremmo riprendere, se possibile, ma è una cosa personale. Il giovedì sera Gesù è stato chiaro: vegliate con me un'ora sola per farmi compagnia. Ma Gesù ormai è risorto. Ma in quell'ora, l'ora di guardia, che era anticamente, noi facciamo compagnia a tutte le persone che stanno soffrendo. Attenzione, noi siamo un gruppo di preghiera, noi siamo un gruppo di intercessione, noi raccogliamo tutte queste intenzioni. Che a leggerle tutte ti passa, le leggi, io le leggo una volta, ma già è un po'. E poi L'intercessione. E noi abbiamo tantissimi modi di preghiera, ma il giovedì sera l'ora, Gesù lo ha chiesto espressamente, e se noi vogliamo bene ai fratelli dobbiamo stare lì un'ora. Poi se in quest'ora quello che fai, fai adorazione in cappella, fai adorazione nel tuo cuore, ti dici il rosario, il Dio delle anime, ti dici grazie a Gesù, quello che vuoi, leggi la Bibbia, ascolti la Bibbia. Io cambio sempre, come si cambia il cibo. Un giorno il risotto, un giorno il pesto, un giorno altre cose, e così anche i modi di pregare, anche se ci sono alcune cose che sono inamovibili. Il caffè la mattina non si tocca, come il grazie Gesù al mattino non si tocca. Attenzione che noi nutriamo il nostro corpo e nutriamo la nostra anima, e la nostra anima si nutre di preghiere e di impegno verso gli altri. E Gesù entra in lotta e c'è questa tristezza. Se almeno non risolvi il problema, c'hai l'angelo che si avvicina a te. E poi ecco qui, per la terza volta, Gesù dice: ancora continuate a dormire e vi riposate. E qui c'è una parola terribile. Basta, è giunta l'ora. Ecco, è passata quest'ora tremenda, dove Gesù ha sudato sangue, dove Gesù ha pianto, dove Gesù ha gridato al Padre, dove si è terrorizzato. Passata quest'ora, dice, basta, è giunta l'ora, e ecco il figlio dell'uomo è consegnato in mano ai peccatori. Questa parola è terribile, è consegnato in mano ai peccatori. E chi sono questi peccatori? Ci hanno insegnato da bambini che noi facciamo peccato, noi offendiamo Gesù, Gesù piange, Gesù siamo noi peccatori. Qui i peccatori sono i preti. Qui i peccatori è l'istituzione religiosa. Qui i peccatori sono tutti quelli che rifiutano il Vangelo di Gesù. Abbiamo un'istituzione religiosa, abbiamo il sommo sacerdote, abbiamo quel povero Pilato che, poverino, lasciamolo perdere, abbiamo tutti i vari sagrestani dell'istituzione che girano intorno, abbiamo la folla, la gente che ha creduto che Gesù era maledetto, tutti questi sono i peccatori. Attenzione, non lasciamoci ingannare da un abito, non lasciamoci ingannare da un ruolo, non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Il peccatore è colui che rifiuta Gesù. Ma qui tutti vogliono Gesù, tutti parlano di Gesù. Peccatore è quello che continua ad uccidere Gesù, rifiutandone il Vangelo, rifiutandone il messaggio. Attenzione, questo dobbiamo tenerlo presente, perché Gesù è stato chiaro: ci sono lupi travestiti da agnelli. E come facciamo a conoscere? Sono così belli bardati, sono così, hanno sti ruoli, queste cose. E Gesù dice chiaro: dai frutti li riconoscerete. E i frutti devono essere continui. E se voi trovate un frutto qui alla Tuil, tornate. Se non ci sono frutti, non tornate. Se trovate frutto nelle messe di intercessione, nelle serate al Fenomenon, nelle preghiere del cuore, se trovate dei frutti, tornate. Se non trovate dei frutti, peccare è umano, perseverare è diabolico. Ma il peccatore, e qui è chiaro, e possiamo entrarci anche noi, ecco perché dobbiamo sempre fare un continuo reset della nostra vita nei confronti del Vangelo. E il Vangelo è chiaro. E non prendiamo parti della Bibbia di Giobbe o anche di Paolo. Paolo, anche lui, fa i suoi errori. L'unico che non fa errore sono i quattro Vangeli. E Paolo dirà: le donne non devono parlare in assemblea, aveva ragione, ma comunque non, non dice, è Bibbia, è scritto nella Bibbia, sono i quattro Vangeli. E a proposito, ricordo che tutti questi studi nuovi, tutte queste novità che arrivano, tutte queste nuove traduzioni che arrivano, cosa, per confonderci, tutti questi studiosi, tutte queste americanate. I Vangeli sono lì, e i Vangeli è quello. Rifiutare questo Vangelo, anche per una cosa buona, significa diventare peccatori. Al di là poi, come si diceva, delle sciocchezzine che possiamo raccontare al prete. E dice: alzatevi, ecco chi mi tradisce è vicino. Alzatevi, risorgete. E Gesù, da adesso in poi, non avrà più defiance. Comincerà a parlare con i soldati, comincerà a recuperare fino all'ultimo, questo è proprio il mistero più grande, fino all'ultimo Giuda, recupererà fino all'ultimo l'altro traditore, peggio ancora, di Pietro, parlerà con autorità, con Pilato, con Erode, anzi non gli parlerà, Erode dice: ma come, non mi parli? E così via con gli altri, e fino a quando, cioè fino a quando proprio, nella tortura più atroce, una tortura, lui resterà impassibile perché ormai ha superato ed è deciso ad affrontare, ad andare avanti, non avrà più tentennamenti. E qui ho messo alla fine un versetto della lettera agli Ebrei che dice: nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva salvarlo da morte, e fu esaudito per la sua obbedienza, fu esaudito per il suo ascolto. Gesù fu esaudito. Tante volte questo brano viene sempre citato, e vabbè, sia fatta la volontà di Dio, e va bene così, e devo dire che Dio vuole così. No, 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 Gesù fu esaudito. Perché Gesù poi ha compreso, difatti lui dice: alzatevi, andiamo, boh, adesso è fatta. Ha compreso che la via della salvezza non passava attraverso le dinamiche che la sua mente gli diceva, che sono le dinamiche del mondo. Fuggitene, scappati, fate un altro gruppo di discepoli, questi lasciali perdere, scappa, fuggi, ricomincia da un'altra parte, e va bene. Oppure reagisci, digliene quattro, fai un grande miracolone, fai scendere dalla croce, fai tutto, e così li sbaragli. No, ha capito Gesù. E fu esaudito per il suo ascolto. Lui ha ascoltato il Padre, poi difatti dirà quel bellissimo Salmo 22 sulla croce, quell'Eli Eli lama sabachthani, che lo vedremo venerdì, che non è un grido disperato, ma è il grido della speranza, della lode. Io canterò le tue lodi. E Gesù ormai, pur nella grande sofferenza fisica che ha avuto, è rimasto fedele, perché la via per la salvezza non passa attraverso le dinamiche umane della violenza e della fuga, ma passa attraverso le vie divine del restare, esserci e della non violenza. E fu esaudito, difatti, fu salvato dalla morte. Gesù è vivo e qui presente in mezzo a noi. Amen.